Buongiorno. Massimo ci ha fatto una domanda, se ve la ricordate, durante la presidenza, ha detto: quale Dio conosci? La preghiera di stamattina che vedremo insieme proverà ad aiutarci a rispondere a questa domanda. La Bibbia riporta molte preghiere di uomini che credevano nella preghiera e avevano compreso che senza la preghiera non potevano avere neanche una relazione con il Signore. La loro conoscenza di Dio li portava a parlare con Dio, a discutere con Dio, a dialogare a tu per tu e camminare con Lui nei Suoi comandamenti. E uno di questi uomini era Daniele. Conoscete Daniele? La storia di Daniele? Ovviamente, per chi non la conosce, adesso daremo un contesto di chi era questo personaggio, in che contesto ha vissuto, perché questo è importante per capire alcune parti della sua preghiera. Voglio ricordarvi che il regno di Israele, dopo il re Salomone, quando morì, si divise in due regni, il regno del nord e il regno del sud. Tutti e due questi regni si caratterizzarono per la loro disubbidienza a Dio. Quello del nord ancora di più, tanto vero che poi fu conquistato e distrutto dagli Assiri. Quello del sud ha resistito un po' di più, era un pochettino più buono, 100 anni, 120 anni in più, ma poi anche loro furono sconfitti e deportati, questa volta dai babilonesi. Il re babilonese, Nabucodonosor, forse alcune Bibbie dicono Nebuchadnezzar, ma lo stesso personaggio, conquistò Gerusalemme, distrusse il Tempio, distrusse le mura, rase al suolo la città e deportò i giudei, non tutti, quelli più importanti, perché era una consuetudine di quei tempi, quando si vinceva un popolo, di togliere il più possibile l'identità nazionale, cioè deportavano le persone più importanti, che ne so, la famiglia reale, i governanti, i militari, i religiosi, i dirigenti, e lasciavano i poveri contadini, quelli con bassa qualifica, e così questo popolo non si sarebbe più ripreso. Era una tecnica. Sta di fatto che l'esilio fu una grande tragedia per gli ebrei, perché in un colpo solo persero l'identità nazionale e il loro culto. Non avevano più un tempio, non avevano più una nazione, un re, una terra, non avevano più nulla. Ma nonostante questo, i giudei sotto l'impero babilonese godettero di alcuni privilegi, gli permisero di amministrare i loro beni, di avere una loro magistratura, e di fare del commercio. Dice, ma allora stavano bene, ma in effetti questo rappresentava più un pericolo per loro che un beneficio, perché qual era il rischio? Che loro si sarebbero fusi e avrebbero fatto compromessi con i babilonesi, con il loro modo di vivere, con l'idolatria. Loro facevano grandi culti idolatri, e il rischio qual era? Era quello di dimenticarsi la loro terra e le promesse di Dio. E in questo periodo proprio Ezechiele e Daniele esortavano il popolo a non dimenticare Gerusalemme, a non perdere la speranza di tornare in patria, a non cedere ai culti idolatri dei babilonesi. Pensate che in quegli anni uno dei salmi fu composto, il 137, e racconta proprio di questa fase, di questo sentimento dei giudei in questa situazione. Ve lo leggo, al salmo 137, pochi versetti. Dice così: là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Ma come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Vedete che sentimento pesante che avevano gli esuli. È in questo contesto che si inserisce Daniele e la preghiera che fra poco andremo a vedere. Daniele era di stirpe reale, perciò fu deportato insieme a tutti gli altri a Babilonia. Fu deportato lui e altri suoi amici. Aveva circa 15 anni. E furono scelti per studiare a corte la cultura caldea, perché i babilonesi usavano questi uomini poi per i loro traffici, i loro rapporti con gli altri popoli. E nonostante la giovane età, 15 anni, questi ragazzi rifiutarono di mangiare i cibi del re, perché sennò si sarebbero contaminati, avrebbero trasgredito la legge di Dio sugli alimenti, e si cibarono solo di legumi. Ma alla fine di questo periodo di istruzione, il re Nabucodonosor riconobbe, queste sono le parole scritte nella Bibbia, che fra tanti non c'era nessuno che in fatto di sapienza fosse pari a Daniele e ai suoi amici. Perciò furono ammessi al servizio del re. E ciò che accrebbe ulteriormente la stima del re verso Daniele fu l'interpretazione di un sogno che aveva fatto e che nessuno dei suoi maghi, nessuno dei suoi sapienti gli era stato capace di dargli una risposta, ma Daniele ricevette da Dio la rispiegazione e la riportò al re. Il re allora, dice il capitolo 2, il versetto 47, si inchinò davanti a Daniele e riconobbe che il Dio di Daniele era il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti. E dopo questi fatti, Daniele fu costituito su tutta la provincia di Babilonia e fu fatto capo supremo di tutti i maghi di Babilonia. I maghi erano i sapienti, non erano quelli con la bacchetta. Dopo Nabucodonosor salì sul trono un uomo di grande impietà, un idolatra, e si chiamava Baldassar. Durante uno dei suoi tanti licenziosi conviti, ebbe la sfrontatezza di usare anche i vasi d'oro, quelli saccheggiati nel Tempio di Gerusalemme, e in quell'occasione comparve sul muro all'improvviso una scritta strana, per lui indecifrabile, fatta dalle dita di una mano, solo una mano che si muoveva e faceva questa scritta, e il re rimase terrorizzato da questo. E Daniele ne fece l'interpretazione anche di questo e profetizzò la fine del suo regno ad opera di persiani. Come risposta il re volle nominarlo terzo nel governo del regno, ma in quella stessa notte Baldassar, il re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno. Ma Daniele rimase sempre lì. La scrittura dice che parve bene a questo nuovo re, a Dario, di affidare l'amministrazione a 120 satrapi, erano dei governatori, in tutte le province del regno. Sopra questi 120 satrapi c'erano tre capi e uno era Daniele. Ma Daniele, rispetto agli altri, aveva una marcia in più e si distingueva tra tutti loro per il suo spirito straordinario. E il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Immaginate la reazione degli altri, la gelosia, l'invidia. Infatti i capi e i satrapi erano invidiosi di Daniele e, conoscendo la sua abitudine di pregare tutti i giorni, e allora idearono un decreto su misura, un inganno ovviamente, che imponeva un severo divieto a chiunque per un periodo di 30 giorni di rivolgere una richiesta a qualsiasi dio o uomo che non fosse il re. Quindi tutto quello che Daniele stava pregando a Dio non lo poteva fare, il suo interlocutore doveva essere soltanto il re. Il trasgressore sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Il re, ignaro di tutto questo complotto, firmò il decreto. Ma Daniele non si intimorì, continuò a rendere il suo culto a Dio senza farne alcun mistero. Versetto 10 del capitolo 6 dice: anzi, quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua, aprì le finestre della sua camera superiore verso Gerusalemme e tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Lui pregava, ringraziava il suo Dio tre volte al giorno, in tutti i suoi anni. La conseguenza fu scontata. Daniele fu gettato nella fossa dei leoni. Lo sbranarono e lì finisce la storia di Daniele. Non è così, vero? No. Uscì miracolosamente illeso da quella situazione e questo non fece altro che aumentare la stima del re. E questo spiega anche perché il re di Persia, Ciro, fu ben disposto a firmare il decreto per far ritornare i giudei in patria. Bella questa testimonianza. Il capitolo 9 inizia con questa nota. Dice: nel primo anno di Dario il Medo. cioè dopo la morte di Baldassarre, dopo l'ultimo re babilonese. Daniele, dice qui, era intento a meditare su una profezia. Questa profezia era contenuta nel libro di Geremia e riguardava proprio la fine dell'esilio. Ed è a fronte di questo studio che Daniele si mette in preghiera, ed è una preghiera che contiene delle istruzioni per noi molto utili. Ci sono almeno 5 elementi in questa preghiera che sono importanti per vivere efficacemente la nostra relazione con Dio. E ve li anticipo, così potete seguirmi. Una è la meditazione della parola di Dio, la passione con cui preghiamo, la confessione, il pentimento, la gloria di Dio. Ce ne sono altri, ma ci fermiamo solo con questi stamattina. Vogliamo leggere questo passo? Nell'anno primo di Dario, figliuolo d'Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. E volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alla supplica, col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: O Signore, Dio grande e tremendo, che manifesti il patto e continui la benignità a quelli che ti amano e ti osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, come avviene al dì di oggi, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove vi hai cacciati a motivo dell'infedeltà che hanno commesse contro te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio nostro, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva posto davanti mediante i profeti, i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce, e così su noi si sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Ed Egli ha mandato a effetto le parole che aveva pronunciate contro di noi e contro i nostri giudici che ci governano, facendo venire su noi una calamità così grande che sotto tutto il cielo nulla mai è stato fatto di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. E come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso, e non di meno non abbiamo implorato il favore dell'Eterno, del nostro Dio, ritraendoci dalle nostre iniquità e rendendoci attenti alla sua verità. E l'Eterno ha vegliato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto. Ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ed ora, o Signore, Dio nostro, che traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti il nome che hai oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo operato malvagiamente. O Signore, secondo tutte le tue opere di giustizia, fa, ti prego, che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme, il tuo Monte Santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Ora dunque, o Dio nostro, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni e fa risplendere il suo volto sul tuo desolato santuario per amore del Signore. O mio Dio, inclina il tuo orecchio ed ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. O Signore, ascolta, Signore, perdona. Signora, Signore, sii attento ed agisci. Non indugiare per amor di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Qui ci fermiamo, questa è la preghiera di Daniele. Poi c'è la risposta, questo lo vedremo un'altra volta. Così il primo elemento che vediamo di una preghiera efficace è la meditazione della parola di Dio. Al versetto 2 vediamo Daniele che sta meditando sui libri. Ed era una sua abitudine questa. La meditazione implica che il nostro pensiero si ferma sulla parola di Dio, riflette. Meditare significa esaminare con attenzione ogni parola, significa elaborare i pensieri intorno a quella parola, a quel significato, e scavare in profondità. Questa è l'azione di meditare, di pensare. E per meditare dobbiamo, capite bene, allontanare le distrazioni, avere del tempo. Dobbiamo tuffarci dentro la parola, senza pensare se ho 5 minuti o 6 minuti. Senza questa riflessione, la lettura della parola di Dio rischia di essere superficiale, veloce, la leggo, sì, l'ho letta, ma non rimane, non fa in me nessuna conseguenza. E Daniele dice che meditava sui libri regolarmente, perché voleva essere istruito dalle scritture. Daniele meditava ogni giorno, non nelle visioni e nei sogni che aveva anche interpretato, che pure erano importanti, erano piene di significato. Lui no, lui era spinto a pregare dalle scritture, perché leggere e meditare era la sua abitudine regolare. Nonostante tutti i suoi impegni di governo, essere il primo, il secondo e il terzo del regno implicava lavoro, impegno, quindi non è che aveva tempo da perdere. E poi aveva 80 anni suonati, quando c'è scritto qui che era il primo anno di questo re, 82, 83 anni, e lui continuava a leggere, meditare, studiare e pregare. Daniele meditava e pregava perché le due cose vanno insieme. Vanno insieme perché la preghiera diventa una necessità quando scopriamo la verità e diventiamo consapevoli di ciò che stiamo leggendo. E nel momento che diventiamo consapevoli, qualcosa succede dentro di noi e abbiamo il bisogno di pregare. Infatti la preghiera nasce dalla conoscenza che viene dalla parola scritta, non dalle emozioni, non dai sentimenti, non da altri input, ma solamente dalla parola scritta. La parola di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, ovviamente, entra nella nostra mente, conquista il nostro cuore, e allora ci confronta e ci analizza e crea una tensione interiore, crea un conflitto dentro di noi. E allora, per cosa fa questo conflitto? Ci spinge a reagire davanti a Dio, in preghiera. Se vogliamo pregare in modo efficace, come sta facendo Daniele, intelligente, dobbiamo nutrirci della parola di Dio e permettere ai suoi pensieri di guidare i nostri. E la profezia di Geremia mise Daniele in un forte stato di preoccupazione, creò in lui una grande tensione interiore. Geremia 25, al versetto 11, vi porto dei brevi passi che Daniele ha sicuramente letto e che hanno creato questo problema in lui. 25:11 dice che tutto questo paese, e sta parlando del paese dei Canaan, di Israele, sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Questa era la punizione che Israele doveva portare per aver non osservato il patto, per 70 anni. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore. A causa della loro iniquità punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Poco più avanti, al capitolo 29, al versetto 10, Geremia dice questo: poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in quel luogo. i 70 anni profetizzati da Geremia per Babilonia erano finiti. Baldassar era stato punito, l'ultimo re di Babilonia. Babilonia era stata conquistata dai Medi e dai Persiani. Quindi l'esilio doveva finire. Stava per finire. Perché non era finito? E c'è in Daniele un'inquietudine interiore, proprio tra quello che conosceva di Dio e la realtà intorno a lui, che ancora non era cambiata. Il Signore ha detto questo, ma io non lo vedo. Daniele sapeva che l'esilio era stata la punizione, il castigo di Dio per il popolo di Israele, perché non aveva rispettato il patto, aveva disubbidito e non poteva godere quindi le benedizioni di Dio descritte nel patto. Però sapeva anche che se il popolo si fosse pentito con tutto il cuore e avesse invocato il Signore, sarebbe stato di nuovo perdonato, nonostante il giudizio che ancora gravava su di loro. Sono cose che aveva imparato dalla Scrittura, ma nulla era successo di tutto questo. Se vedremo che Daniele nella sua preghiera non fa appello ai 70 anni. Signore, tu hai detto 70 anni sono finiti, perché ancora non sei intervenuto? Lui non li nomina nemmeno i 70 anni, non vuole pretendere niente da Dio, neanche le sue promesse, ma si concentra su Dio e su chi è Lui. Provate a immaginare che pensieri possono essere passati nella sua mente. Ma perché Dio non sta agendo? Per quale motivo il Signore ancora non si è fatto vivo? Ma cosa sarebbe successo se il popolo non si fosse pentito e se non avesse invocato il Signore con tutto il cuore? Cosa avrebbe fatto il Signore? Avrebbe prolungato il giudizio? Non sarebbe più intervenuto? Li avrebbe abbandonati? Capite che tensione stava vivendo quest'uomo? Siete mai stati preoccupati voi per una persona a cui avete dato un appuntamento e stava tardando? Vi è mai capitato? Pensate ad una persona che conoscete bene, una persona affidabile che mantiene la sua parola, una persona importante per voi. Sa dell'appuntamento e non viene, passa mezz'ora, passa un'ora, non lo vedete. E allora cominciate a guardare l'orologio nervosamente, più volte, poi cominciate a mandare i messaggini, non risponde. Ma perché sta tardando? C'è stato un cambiamento di programma? Avrà avuto un incidente, è morto? Succede con i figli questo, ogni volta che diamo una cosa, un appuntamento, non rispondono, il pensiero va sempre chissà che è successo, una tragedia. Così con il passare del tempo la preoccupazione cresce e il problema non è più tanto l'appuntamento, il problema è la persona che non sta arrivando, siamo preoccupati per lui. E non è questa la stessa preoccupazione che dovremmo provare quando la parola di Dio afferma qualcosa e invece le nostre circostanze sono distanti da quello che Dio dice? Per esempio, il sapere che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, e invece intorno a noi tutte le persone che vediamo stanno andando all'inferno, anche le nostre persone più care. Non ci crea tensione questo? Non è la stessa preoccupazione che proviamo quando il Signore ci chiede di perdonare i nostri nemici e noi non riusciamo a perdonare neanche quelli a cui vogliamo bene? Non ci crea tensione? E non è lo stesso conflitto che proviamo quando diciamo che il Signore è amore, ma poi quando soffriamo, quando siamo nella prova, cominciamo a dire: ma Signore, perché non intervieni? Perché lo stai permettendo? D'altronde, se la parola di Dio non ci procura dei conflitti interni, significa che scivola di noi e va via, e non ha alcun effetto su di noi. Quando la Scrittura e la nostra esperienza di vita si scontrano, creano questa tensione, e non dobbiamo fuggire, non dobbiamo cercare alternative, dobbiamo reagire e interagire con Dio in preghiera, perché dobbiamo cambiare. Questa è la volontà di Dio. E la meditazione della parola di Dio è il primo elemento importante di una vera preghiera, perché è la fonte che ci spinge a pregare. Se noi non abbiamo un tempo di lettura e di meditazione, difficilmente avremo un buon tempo di preghiera. E questo è il primo elemento importante che ci introduce al secondo: ma come pregare? Con passione, la passione di Daniele. Al versetto 3 dice: volsi verso la mia faccia, verso Dio, sto cercando Dio, voglio cercare Dio. Per fare cosa? Per dispormi alla preghiera, alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Quello che Daniele aveva capito lo portò immediatamente a rivolgersi a Dio in preghiera. Pensate se Daniele avesse letto la Bibbia così, prima di addormentarsi, ma bello, con superficialità, senza alcun interesse per il popolo di Dio. Che cosa avrebbe fatto? Avrebbe pregato? No, sarebbe andato a dormire in pace. E lui non lo ha fatto, anzi, ha messo tutta la sua passione, ha predisposto il suo animo rinunciando a cose sue per pregare. Qui dice che si è disposto in preghiera con digiuno, si è messo a digiuno, si è vestito di un sacco, si è cosparso la testa di cenere, si è vestito di umiltà per chiedere pentimento, perché la cenere e il sacco questo vogliono dire, cordoglio e pentimento. E con timore si rivolge a Dio, cerca il suo volto. Non è una preghiera frettolosa, fatta di corsa, in macchina, mentre facciamo la barba o mentre guardiamo se è arrivato il messaggio sul telefonino. È una preghiera sentita, l'ha preparata, l'ha pianificata, ci si è preparato, l'ha messa da parte e poi ha cominciato a pregare. Cosa prega? Versetto 4, dice: «O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e osservi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti». L'agitazione di Daniele lo portò a guardare il Signore, solo il Signore, non dà spazio a se stesso, non parla di se stesso, neanche nelle proprie capacità. Lui che era, poteva, perché era tra i primi grandi del regno, poteva fare qualcosa, ma questo non conta. Lui è rivolto completamente al Signore, si appella al Dio che ha creato l'universo, che lo sostiene per la sua bontà e per la sua misericordia. Ma perché? Perché Dio l'aveva detto nel libro della legge, in Deuteronomio 7,9, così dice il Signore: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio. Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino a millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Vedete, le parole sono simili, gliel'aveva già suggerito il Signore, lui le conosceva e quando va in preghiera le ripete. Ma non a pappagallo, le ripete perché ne è pienamente, profondamente convinto. Lui conosce questo Dio fedele, conosce questo Dio degno di fiducia, è uno che mantiene il patto e la sua parola, perché ama il suo popolo. Prima ho letto Geremia 29,10, quando ci ricorda che i 70 anni erano finiti, ma andiamo un pochino più avanti, leggiamo dal versetto 11, vediamo Geremia che cosa dice del Signore. Ed è il Signore stesso che parla, dice: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore, vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Sono queste parole che spingono Daniele a pregare, rispondendo con passione, con sacrificio all'amore di Dio per il suo popolo. Era questa la grande tensione che aveva. Se Dio è così, che cosa aspetta a liberarci? Perché ancora non accade? E la profonda conoscenza di Dio, di quel Dio a cui lui sta pregando, che fa sgorgare dal suo cuore l'ardore, il dolore, il pentimento. E questo ci porta all'elemento successivo, alla confessione. Versetto 5 inizia così: noi abbiamo peccato. Noi. Se vi siete fatti un'idea di Daniele, di una persona integra, vi siete fatti un'immagine giusta. Eppure lui dice: noi abbiamo peccato. Daniele si sente parte del popolo e se ne fa carico personalmente, nonostante fosse puro e integro da quel peccato. Dice: noi abbiamo peccato. Lui e il suo popolo sono uno. Lui vuole fare cordoglio, guardate bene, non solo per il popolo, ma anche per i padri, per persone che sono già morte, come se facessero parte di se stesso. Lui chiede perdono per tutti il popolo, tutti compresi, dal primo all'ultimo, dai i governanti all'ultimo contadino di Israele. Abbiamo peccato. Questa è una dichiarazione che Daniele fa 4 volte in questo breve brano, al versetto 5, al versetto 8, al versetto 11, al versetto 15. Abbiamo peccato. Peccare significa mancare lo scopo per cui siamo stati chiamati da Dio. Israele aveva mancato questo scopo, aveva tradito il patto. Aveva peccato e non ci può essere perdono e riconciliazione finché il peccato non è perdonato. E se non è ancora perdonato è perché non è stato confessato. Finché il peccato non è confessato, noi non riceveremo il perdono. Un perdono pieno se la confessione è piena, cioè senza accampare scuse, senza minimizzare le azioni che abbiamo commesso. Noi abbiamo peccato. Daniele elenca impietosamente nel versetto 5, nel versetto 6, tutte le colpe del popolo, da cui lui non vuole dissociarsi. Noi abbiamo peccato. Dice, ci siamo comportati iniquamente. Una condotta iniqua, cos'è? È un modo di comportarsi ingiusto. Ingiusto vuol dire fare disparità, essere prepotenti, approfittarsi degli altri. Tante cose di questo genere. Israele si comportava in questo modo, iniquamente, perché disobbediva le leggi di Mosè e continuamente faceva questo tipo di cose ingiuste nei confronti degli altri, anche tra di loro. Abbiamo operato malvagiamente. Operare malvagiamente, cioè comportarsi in modo malvagio, significa agire intenzionalmente, con propositi maligni, cattivi. Ci abbiamo ragionato, noi vogliamo fare del male. Israele così faceva, così si comportava e non si pentiva e rimaneva indifferente a quello che succedeva, alle conseguenze del loro peccato. Abbiamo operato malvagiamente, anzi, ci siamo ribellati. Israele ha disubbidito sapendo di disubbidire. Quando noi ci ribelliamo, noi lo stiamo facendo in piena volontà, non è una cosa a caso. Israele aveva infranto le leggi di Mosè volontariamente. Ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti. E se ti allontani dai tuoi comandamenti, vuol dire che trascuri la sua parola. E se trascuri la sua parola, vivi secondo il tuo discernimento, lontano da Dio. Non abbiamo dato ascolto a chi? Ai profeti che andavano lì a dire, oh, il Signore sta dicendo questo. E loro non hanno voluto dare ascolto ai loro appelli, e le loro menti, i loro pensieri si sono dati al mondo, quindi si sono riempiti di bugie, di menzogne. E poi il versetto 7, siamo stati infedeli, avevano infranto il patto con Dio, e questa è stata forse la cosa più feroce, più dura, perché si è attirato su di sé tutte le maledizioni scritte sulla legge. E questa condizione fece sì che il popolo di Israele subì il giusto giudizio di Dio, perché se il peccato chiama giudizio. E Daniele riconosce che la giustizia di Dio è perfetta, non è che c'è uno sbaglio in questo. Dio è giusto in tutto quello che fa. E questo ci porta però a un elemento ancora susseguente, importante quanto la confessione, che è il pentimento. Non ci può essere confessione senza il pentimento. Versetti 7, 8, 9, 10, cerco di stringere. Tutto il popolo, dal primo all'ultimo, era sotto il giudizio di Dio. Il versetto 7 inizia così, dice, a te, Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, la vergogna del nostro peccato, della nostra condotta, del nostro comportamento. A te la giustizia, perché te sei un Dio giusto, che giudichi giustamente. E finisce al versetto 8 con abbiamo peccato contro di te. E elenca tutti, dai principi all'ultimo uomo di Israele, tutti infedeli. In questi versetti Daniele accomuna tutti, tutta la comunità di Israele, non esclude nessuno, anche lui è dentro. Tutti siamo responsabili. Il versetto 9 ricorda al Signore la giustizia, che lui è giusto, ma è anche misericordioso, dice così, al Signore che è il nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono, perché noi ci siamo ribellati a Lui. Cioè noi possiamo salvarci solo se Dio usa misericordia, perché noi ci siamo ribellati, abbiamo camminato per conto nostro, ci siamo comportati male. Noi ci salviamo solo se il nostro Dio usa misericordia e perdono. La scrittura dice che tutti meritiamo l'ira di Dio, il giudizio, perché Dio è santo. Ricordate? Dio odia il peccato. Lo odiava prima e lo odia oggi, sia quello dei non credenti che quello dei credenti. O pensiamo che il peccato di un credente sia meno grave o più tollerato da Dio? No, peccato è peccato. Dio odia il peccato in ogni sua forma. Noi, fratelli e sorelle, ci dobbiamo ricordare che facciamo parte tutti della stessa razza decaduta, quella di Adamo. Appartengono a questa razza i credenti e appartengono i non credenti. Nessuno merita la misericordia di Dio, nessuno. Né per opere, né per morale. Non siamo superiori a nessun altro. Questa realtà dovrebbe farci capire proprio a fondo, profondamente, la realtà del peccato, la devastazione delle conseguenze del peccato, l'inevitabile ira di Dio, il suo giudizio, perché viene dalla sua santità, dalla sua giustizia. Lui non può non farlo, non può, per il suo carattere. Quando capiremo realmente questo, quanto è cattivo il peccato, allora cominceremo a intercedere veramente, cominciando da noi stessi, per noi stessi, poi per la nostra chiesa, per i nostri amici non credenti, per i nostri parenti, ma intercederemo come Daniele, con passione, perché abbiamo capito la profondità, la devastazione del peccato nella nostra vita. Daniele qui ci sta dando una lezione importante. Lui si è immedesimato nel popolo, perché lui stesso fa parte del popolo, lo è legato indissolubilmente al suo popolo. Non se ne vuole separare, non se ne può separare. Il popolo di Dio. E se ne fa carico nel bene e nel male. Lui è il mio popolo, io faccio parte del popolo. Questo è il pensiero di Daniele. Noi non siamo Israele, ma facciamo parte della Chiesa, come in un sol corpo, unito a Cristo e fra di noi. La lettera ai Efesini ce lo dice in modo chiaro. I credenti sono chiamati ad avere un senso di appartenenza, perché il Signore Gesù è morto per tutti noi, per tutti i nostri peccati, ci ha liberato dall'ira divina e ci ha introdotti nel suo corpo, cioè la Chiesa, di cui Lui è il capo. E in questa Chiesa vige una legge, ce lo ricorda l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni, capitolo 4, al versetto 7, dice: carissimi, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Senza l'amore, senza questo Dio di amore, noi non saremo capaci di amare. E al versetto 10 dice: in questo è l'amore. In cosa? Non che noi abbiamo amato Dio, perché non ne siamo capaci, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Vi crea tensione questo? Questa è la parola di Dio. Questa è la realtà che viviamo? Nello stesso modo, il peccato nella Chiesa riguarda tutti, non solo quello, 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 tutti. Nessuno può pensare di cavarsela perché si sente più a posto di un altro. È sbagliato come concetto. L'Apostolo Paolo in Galati 6,2 dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Quando uno cade, invece che giudicarlo, dovremmo chiederci: abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo? Abbiamo pregato con perseveranza per quel problema che ci aveva? Noi abbiamo una responsabilità l'uno verso l'altro. Lo dice il Signore. Se non lo facciamo, dovremmo avere un'agitazione di tensione incredibile. Nella Chiesa locale abbiamo l'impegno di sostenerci l'un l'altro senza individualismi, senza interessi personali. Non possiamo far finta di niente e pensare a noi stessi o solo alla nostra cerchia di amici. Non possiamo evitare di sporcarci le mani con nessuno. Non possiamo evitare di essere coinvolti nella vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Non possiamo. L'individualismo è il male della nostra società. Ma se nella Chiesa non deve essere così, e se il Signore ci comanda di amarci l'un l'altro come Lui ha amato noi, noi dobbiamo ubbidire. Non ci crea questo un conflitto? Beh, se ci crea un conflitto è buono, andiamo in preghiera al Signore e cambiamo. Dal versetto 11 Daniele riconosce al Signore il diritto di giudicare il suo popolo, anche la Chiesa. Israele l'ha fatto. Un Dio giusto e fedele mantiene le promesse, ma mantiene anche le punizioni. Se Dio dice che farà questo, lo farà. Il castigo di Dio su Israele era giusto, era meritato. E il fatto che il Signore mette in pratica il suo giudizio significa due cose. Uno è che stabilisce la giustizia e dice che il peccato verrà punito. E state tranquilli, verrà fatta giustizia. L'altro è la sua misericordia, perché attraverso il giudizio lui vuole riprendere, vuole ristabilire il suo popolo. Non è un giudizio fine a se stesso per condannare eternamente. Non stiamo parlando di quel giudizio. Il Signore non si compiace di punire il suo popolo. Infatti non lo lascia mai in balia del giudizio. Il suo scopo è di farlo rinsavire. Secondo Cronache 7,14 dice questo: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Israele viveva sotto il patto di Mosè e in base al suo comportamento riceveva o le benedizioni, materiali anche, oppure le maledizioni elencate nella legge. Viveva in questo modo, questo era il patto di Mosè. Invece, quando Cristo è venuto sulla terra per morire sulla croce, ci ha liberato dalla maledizione della legge. L'Apostolo Paolo in Galati 3,13 ricorda proprio questo: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Capite? L'opera di Cristo è un'opera di grazia e di misericordia che ci ha riconciliati con Dio. E possiamo, per fede in Gesù, presentarci al trono della grazia di Dio ogni volta pecchiamo e chiedere perdono e ricevere il perdono. Ma questo non elude il fatto che dobbiamo pentirci e confessare il peccato, senza mezzi termini. Questo non significa neppure che le conseguenze del peccato vengano annullate. Significa che la nostra relazione con Dio viene mantenuta grazie al sacrificio di Cristo sulla croce. Dio è il nostro Padre, noi siamo Suoi figli e come tali ci tratta. Il Dio di Daniele, come ho detto prima, è lo stesso Dio che abbiamo oggi. Lui si aspetta da noi obbedienza. La confessione fatta solo per sfuggire la punizione non serve a niente. Se non c'è il pentimento, è inutile la confessione. Se non confessiamo i nostri peccati e insistiamo in comportamenti che non onorano il Signore, andremo incontro alla sua amorevole disciplina, perché il Signore giudicherà il peccato, giudicherà i nostri peccati, giudicherà i peccati della Chiesa. Ebrei 12,5, voglio ricordarvi questo, dice: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza, ma in seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. La disciplina è difficile, è sempre difficile da accettare, ma dobbiamo riconoscere che è salutare e ci fa del bene. Il Signore vorrebbe insegnarci le cose con dolcezza, con delicatezza, ma quando il nostro cuore è duro e le nostre orecchi sono sordi, Lui, per amore nostro, interviene. È un atto di amore. E così Daniele, che ha confessato i peccati del popolo, ha riconosciuto a Dio il diritto di giudicare il suo popolo, invoca la sua misericordia. Solo questo possiamo fare, affinché il Signore, solo Lui, sia esaltato e glorificato. L'ultimo elemento riguarda proprio il Signore, la gloria di Dio, la gloria del Signore. I versetti 15 e 16, 17 anche, 18, parlano della gloria di Dio, del nome di Dio. Il nome di Dio era la preoccupazione principale di Daniele, perché a causa della cattiva testimonianza del suo popolo, il suo nome era disprezzato. E Daniele non sopportava l'idea che la gente parlasse male di Dio. Questo lo spinse a chiedere proprio a Dio, a Lui stesso, dice: Signore, salvaguardia il tuo nome, togli questa situazione, togli il popolo da questa situazione, riprendi te il controllo. Il nome di Dio era importantissimo per i giudei, Yahweh, colui che interviene nel suo popolo e risponde, rappresenta tutto ciò che Dio è, il suo carattere, la sua personalità, i suoi attributi, le sue qualità, il modo di relazionarsi con il popolo, di intervenire, le sue promesse. Il nome di Dio significa tutto questo. E Dio stesso dice di essere un Dio geloso del proprio nome. Perché? Questa gelosia nasce dall'amore suo per noi. Perché noi attraverso il suo nome veniamo a contatto con le sue benedizioni, le conosciamo, le riceviamo e possiamo vivere. Se il nome di Dio viene disonorato, noi non abbiamo più questa possibilità. Se il mondo non lo vede come è Dio, ma lo vede in modo disprezzato, non arriverà a quelle benedizioni, non sarà salvato. Per questo Dio è geloso del proprio nome. Così Daniele supplica il Signore di intervenire soltanto sulla base della sua grande misericordia, scritto, affinché il suo nome sia glorificato sul suo stesso popolo, perché il popolo, nel modo in cui si comporta e vive e si relaziona col suo Dio, testimonierà agli altri quanto Dio è grande. Versetto 17 dice: ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. E il versetto 18 dice: non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Solo su questo noi possiamo essere perdonati, sulla base della bontà e della misericordia di Dio. Più le preghiere si concentrano su Dio, vedete, più si avvicinano alla volontà di Dio. Ad ogni stadio della nostra vita noi dovremmo crescere, la nostra maturità dovrebbe aumentare, e quando aumenta e maturiamo, noi impariamo a pregare più secondo la volontà di Dio, meno per noi stessi, più per gli altri. Forse non abbiamo mai pregato per questo Dio come sta pregando Daniele, forse ci siamo più concentrati sui nostri bisogni, però questo è anche un fatto di maturità. Più andiamo avanti, più impariamo che il centro delle nostre preghiere deve essere il Signore. E la preghiera di Daniele vuole metterci proprio in guardia contro questo modo di fare, quello di chiedere e non pregare mai al Signore, avendo in mente chi Lui è per noi. Non è sbagliato chiedere per se stessi, perché Dio lo comanda, ma più conosciamo Dio, più maturiamo nella fede e più ci preoccupiamo per gli altri più che per noi stessi. Se non siamo consapevoli della grandezza di Dio e del suo meraviglioso amore, nemmeno ci preoccuperemo che il suo nome venga conosciuto dagli altri. Vedete che attinenza? Se noi non conosciamo l'amore di Dio, non riusciremo mai a testimoniare agli altri di questo amore. Questo significa che se non ci sentiremo scossi dalle persone, anche care, che stanno andando all'inferno, vuol dire che noi non abbiamo capito chi è Dio, il suo amore. Non useremo misericordia verso gli altri, ma solo giudizio e disinteresse. Se stiamo facendo questo, vuol dire che non stiamo conoscendo Dio. Perché se noi conosciamo Dio, noi ci preoccuperemo di queste persone, amici o non amici, parenti o non parenti, perché stanno andando verso l'inferno. La visione che abbiamo di Dio guiderà la nostra vita e la nostra preghiera. Daniele non è solo la bella storia biblica che viene insegnata alla scuola domenicale, ma è una istruzione chiara a conoscere Dio e a lasciare che questa conoscenza cambi il nostro cuore, la nostra vita, per mezzo della preghiera, per mezzo della preghiera. Se noi pensiamo a Dio come un Babbo Natale, le nostre preghiere conterranno solo richieste per regali, regali, regali. Se noi pensiamo a Dio invece come un giudice severo, non gli chiederemo niente perché saremo intimoriti e avremo paura. Se noi pensiamo a Dio come un nonno benevolo, le nostre preghiere non avranno il timore dovuto e il nostro senso di pentimento e di perdono per i nostri sbagli non gli avrà portato. Secondo come noi vediamo Dio, noi agiremo. Se noi invece ci facciamo guidare dalla Scrittura, con l'aiuto che viene dallo Spirito Santo, conosceremo Dio e il suo amore per noi. E questo aumenterà la nostra fiducia, la nostra fede in Lui. E Lui ci libererà da quella miseria spirituale in cui spesso cadiamo. Il Signore vuole che il suo popolo lo invochi con tutto il suo cuore. Lo conosci abbastanza per poterlo fare con tutto il tuo cuore? Medita. E prega, e il Signore risponderà, come ha risposto a Daniele. Che il Signore vi benedica. Padre, grazie per l'esempio di questa preghiera così fortemente intensa per il popolo di Dio, Signore. Grazie perché Daniele aveva a cuore la sua gente, ma soprattutto aveva a cuore te. Proprio perché ti conosceva, lui amava il suo popolo, il tuo popolo. E questo ci insegna, Signore, ad amarci l'un l'altro, ad amare la Chiesa perché amiamo Te. Chi ama Te ama i fratelli. Signore, grazie per questo insegnamento che conosciamo, ma che dobbiamo sempre imparare ogni giorno di più a viverlo quotidianamente. Aiutaci, Signore, a cambiare lì dove Tu ritieni opportuno. Aiutaci a leggere la Tua parola, a scoprirla profondamente, a meditarla, a pensarla, ad averla in testa, Signore, come priorità nella nostra giornata, in modo da poter ricavare quella spinta, quello zelo per poter pregare, reagire, Signore, a quello che Tu ci chiedi, portarlo in preghiera a Te per voler cambiare, perché vogliamo cambiare, non vogliamo essere, Signore, non riconosciuti dal mondo perché ci comportiamo iniquamente, come faceva il popolo di Israele. Aiutaci a mostrare la Tua gloria, a vivere facendo vedere che Tu sei il nostro Dio e che non è una terra desolata la nostra, Signore, sotto il Tuo giudizio, ma una vita piena di benedizioni perché la Tua bontà, la Tua misericordia ci travolge ogni giorno. Grazie, Padre, per la Tua parola, grazie per la Chiesa, grazie per l'amore che Tu hai per noi. Nel nome di Gesù. Amen.